Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti, registrazione del podcast in diretta live per parlare della novità di Windows 11 che è in arrivo e in anteprima per alcuni. Di che cosa stiamo parlando? Di un upgrade. Si parla di upgrade ogni volta che c'è un aggiornamento così considerevole che non si parla più solo di update, ma proprio di upgrade, di andare uno step successivo, un piano successivo. Windows 11 si mette in fila come aggiornamento a Windows 10. Ora vorrei dire la cosa carina, voi sapete che Windows 7 funzionava bene, vero? Vi ricordate? Windows 8 è stato accettato malissimo dal mercato, non è stato mai accettato dal mercato. E che la classica versione pari che non veniva mai accettata dal mercato. Allora, siccome ormai c'era questa nomea delle versioni pari di Windows, dopo la 8 non hanno fatto uscire la 9, hanno fatto uscire la 10, dicendo che era un salto talmente avanti, faceva un salto di due versioni. Vabbè. Quindi da Windows 8 si è passato a Windows 10, e Windows 10 è stato accettato benissimo, e quindi la diceria delle versioni pari di Windows che non funzionano non si è più detta. Arriva Windows 11, Windows 11 è un numero dispari, però viene dopo il 10. Quindi in realtà, siccome manca il 9, è un aggiornamento pari. Quindi sono tutti lì pronti a vedere se c'è qualcosa che non va e a denunciarlo. Anticipiamo la mia valutazione, vi anticipo la mia valutazione. Secondo me Windows 11 potrebbe essere una cosa interessante. Ha già due aspetti che potrebbero renderlo odioso, ma vediamo un attimino come funziona. Allora, prima informazione: Windows 10 significa che è morto? No, innanzitutto Windows 11 partirà dalla fine dall'inverno del 2021 e la vecchia Windows 10, cioè l'attuale, quella che abbiamo tutti, continuerà a funzionare fino al 2025. Funzionare significa funzionerà anche dopo, però verrà supportata negli aggiornamenti. In questo momento Windows garantisce due grandi aggiornamenti all'anno. Windows 11 avrà un grande aggiornamento all'anno. La motivazione, ufficiale o meno, che viene riconosciuta dalle persone e dai commentatori, è che Windows non ci stava dietro a fare due major update all'anno. Tant'è vero che moltissimi mi hanno confermato di dare i numeri, di non riuscire più a stampare, di non riuscire più ad avere la webcam, di non riuscire più a fare qualcosa dopo gli aggiornamenti. Io posso assicurare che ci sono stati aggiornamenti delinquenziali, terribili, di quelle cose che hanno bloccato tutto. Quindi, ecco, un'altra considerazione che dobbiamo fare è proprio il passaggio dall'8 al 10 e dal 7 all'8, che ha portato una nuova nozione di aggiornamento. Sostanzialmente non si cerca più la compatibilità con device vecchi. Cosa significa non si accetta la compatibilità, non si cerca di mantenerla a tutti i costi? Significa cercare di abbandonare vecchie periferiche per le nuove. Ora, io ho due vecchissime periferiche, due stampanti HP che sono due autentici muli, più di una volta ho delle difficoltà anche solo a utilizzare il driver di base. Però poi diciamo che a volte si mette a posto da solo, a volte no. Bisogna un po' smanettare sulle configurazioni. Comunque, anche qui, tra le richieste del nuovo Windows 11 ci sono le richieste hardware e software. Software, sinceramente, non riesco a capirle. Non sono richieste software, sono richieste soft. Alcune forti e alcune deboli. Sostanzialmente, i 4 GB di RAM restano il minimo. L'hard disk diventa un minimo di 64 giga per il sistema operativo, dedicato a tutti quelli che usano Linux e che se ne fanno la fine. Invece la cosa che fa veramente discutere, può essere tallone d'Achille di questa 11, sono i requisiti minimi delle CPU. Perché? Perché hanno dichiarato di supportare solo le CPU di nona generazione. Allora, io ho rinunciato anche a seguire tutti questi discorsi sulle CPU, ma non sapevo che le CPU fossero divise in generazioni. Quindi andiamo a vedere un poco cosa intende per generazioni. E tra le varie istruzioni, come al solito, ci sarà, ancora non c'è, un tool che permetterà di dire se il PC con l'hardware che ha è in grado di supportare Windows 11 o meno. Nel frattempo ci dobbiamo accontentare di questa pagina all'interno di intel.com che indica per esempio quali sono le CPU di ottava generazione, praticamente tutte, ecco, fatela semplice, tutti quelli che iniziano con 8, ok? Le generazioni sono queste, quindi se avete un i5 o un i6 che iniziano per 8 o il 9 o questo o il 10, per andare avanti avete l'indicazione della generazione, quindi i7 1165 significa generazione 11, i5 1130 significa la generazione 11, e così finalmente, forse questa la dovevo sapere da prima, comunque l'ho imparata adesso. Funzionano anche gli AMD, perché anzi, come Windows giustifica questo supporto solo dell'ottava generazione in avanti, lo motiva sul fatto che sono CPU sicure. E su questo fronte, a questo punto, si aprono delle incazzature che metà basta. Cioè, stai dicendo che per avere un Windows sicuro, Windows 11, devo avere delle CPU di ottava generazione almeno? Che cosa c'era nelle precedenti CPU che non è stato mai abbastanza dettagliato? Sappiamo che sono stati problemi nelle varie CPU, nei vari BIOS, firmware, eccetera, eccetera, sfruttati per far fare delle cose, degli errori di calcolo e quindi generare dei comportamenti strani nel computer, debolezze e accessi illegali, ma in modo così indiretto sembra o la classica sparata nel marketing per dire fate l'aggiornamento, altrimenti potrebbe essere veramente un discorso notevole. Io andrei a fare causa a Intel. Perché cosa? Per delle CPU insicure? Ecco, qui veramente si rasenta poi l'impossibile, la class action, tutte queste cose sono robe all'americana, ma non hanno senso per l'italiano medio. Forse anche ragionevolmente, vorrei dire. Però dichiarare che sono CPU insicure, da una certa parte, se uno volesse farlo proprio a rigore di GDPR, visto che ci sono tanti che si divertono a applicare GDPR proprio col paraocchi, senza ragionare, dico, è insicuro quindi vietato, è pericoloso quindi vietato, il rischio è troppo elevato, è tutto elevato, tutti i rischi elevatissimi, devi fare l'analisi di rischio, non è mai un'analisi buona se non metti sempre il 90% dei trattamenti a rischio. Praticamente l'unico trattamento non a rischio è ho incaricato tizio di aprire le finestre la mattina degli uffici. Questo è il modo di procedere di tanti consulenti e di tante autorità in giro per l'Europa. Ma a parte questo, quindi non diamo per scontato che le vecchie CPU siano insicure, usiamo i nostri antivirus, monitoriamo il traffico di rete e continuiamo a usare sia gli Intel che gli AMD Ryzen. Ecco, quindi supporterà sia Intel che AMD naturalmente. C'è questo monopolio, duopolio di fatto nel mondo, quindi questo è. Poi vediamo tra gli altri argomenti che ho segnato che devo trattare. L'aggiornamento è gratuito, è totalmente gratuito. Questo è un aspetto che può essere utile da conoscere. La cosa divertente che mi è venuta in mente quando ho letto che l'aggiornamento di Windows è gratuito è che normalmente, ancora una volta, tutti gli esperti di marketing, di privacy, di comunicazione, bla bla bla, dicono che se è gratis sei tu l'oggetto del contratto, vendono te praticamente. E la cosa divertente è che se invece viene aggiornato il sistema operativo gratis, nessuno si lamenta. L'avete notato questo? È una cosa proprio un classico. E sono tutte queste frasi comuni che a me cominciano a pesare un po', eh? Guardate, c'è un grandissimo conformismo su tutto quello che si fa, sulle dirette, sulle live, sui video, sulla comunicazione online. Pochissimi vanno a mettere il dito nelle piaghe. Quindi pensate sempre con la vostra testa. Mi ha parlato di periferiche non supportate, sembra che l'aggiornamento ci sarà, questa indicazione se gli attuali device che avete permettono l'aggiornamento o meno. E questo, quindi significa che quando fate l'aggiornamento dovete avere tutte le periferiche collegate in modo tale che fa il controllo in quel momento. Vabbè, quindi abbiamo detto che sì, c'è anche un nuovo Apple Store, un nuovo store di Microsoft per le app. Pare che sia molto più semplice, cioè non accetta più solo le app firmate, ma anche le, i .exe o .msi, che sono un classico modo di distribuire le app, probabilmente perché le firmano loro stessi, semplicemente alla fine, quindi la garanzia che quello che è stato scaricato e quello che è stato trasmesso è verificabile, e potrà essere scaricato anche da risorse esterne, quindi non solo, non dovrà essere per forza caricato esclusivamente all'interno di, del Microsoft Store. Bisognerà capire un po' come funziona. Graficamente pare molto bello, graficamente piace un po' a tutti. Guardate qua, ho visto anche un video, questo lo aggiungo, ah ecco, questo è già tra una delle risorse segnalate, ma potrò risegnalarlo, vediamolo qua insieme. Ecco adesso lo faccio vedere un attimo, Allora condividi lo schermo di nuovo, sì, qua, eccoci qua. Questo è un è una schermata, ecco. Se siete in modalità ti ascolto mentre lavoro vi interrompo, e potete vedere come le finestre siano tutte arrotondate, da bordi arrotondati. Si possono chiaramente impostare tutte queste cose, ma qui abbiamo proprio lo store di Microsoft, e poi un po' prima, ecco qua, no? Anche prima, insomma, fanno vedere sostanzialmente i folder, che è una delle parti più importanti, perché poi lavoriamo tutti con le cartelle del computer. È rimasta praticamente molto 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 simile, eccola qua che si vede anche qui, tutte le forme un poco più arrotondate, un poco più morbide. C'è molta più attenzione al grigio chiaro e a un grigio più scuro, che sembra il nuovo black, vorrei dire. Cioè, questo stile del fare un grigio non leggero, ma non troppo leggero, con le linee in un grigio mediamente scuro, dà veramente un bel effetto professionale, devo dire. Questo sì, è molto più bello di quello che c'è adesso. Comunque è una cosa grafica, e diciamo che i commentatori sul web si sono già scatenati a dire: ah beh, ma questa, io voglio mantenere il mio tool, voglio mantenere la mia vecchia versione di qua e di là, e continuerò a installare i sistemi che permettono di vedere Windows 11 come Windows 10. Vabbè, ci sono, e quelli andranno avanti. Forse la cosa che ti interessa di più è pensare al menu Start. Anche il menu Start per l'ennesima volta è stato pensato, è stato ridisegnato. Adesso vediamolo, dovrebbe essere... Ecco, qui ti faccio vedere per esempio le configurazioni di Windows 11, che sono praticamente identiche. C'è una, tra le varie finestre che ho visto velocemente, così te lo dico subito, c'è anche l'ID pubblicitario, che evidentemente non è proprio il massimo, perché sembra già impostato di default, e questo non mi piace affatto, perché chiaramente dovrebbe essere impostato solamente a richiesta. Quindi premendo il menu Start si apre un nuovo menu Start, che poi va a richiamare quello di Windows 10, però secondo me per certi aspetti rifà l'errore di Windows 8, anche se non è così evidente. Sostanzialmente proprio nel menu Start vogliono darti sempre più informazioni, anche prese dalle novità, anche da internet e via di seguito, proprio l'idea di anticipare un'informazione che arriva dal web all'interno delle cose che tocchi più spesso. E come vedi in questa anteprima c'è proprio un'attività di, come si chiama, di disposizione delle icone centrali, che io personalmente non è che condivido particolarmente, perché fa troppo Mac, e io invece mi trovo comodo ad averle tutte a sinistra. E in effetti non sarà una grande differenza abituarsi tra l'una e l'altra, però non so, l'idea di mettere tutte queste icone centrali, che tra l'altro io ne ho una quindicina, vederle messe tutte al centro lì, ma insomma l'idea che ci si avvicini al Mac, questa è la prima idea che ho avuto. Anche quando Linux propone nell'interfaccia grafica le icone messe al centro, ma insomma non mi è mai piaciuto tanto. Ci possono essere, ma insomma questi sono aspetti marginali, comunque diciamoci che è tondo, sono cose che poi probabilmente se il prodotto piace nel suo insieme alla fine le persone non si lamenteranno. Come dicevo, sono supportati anche più widget e nasce con un supporto nativo del touch, quindi se avete un monitor touch o se avete un portatile con monitor touch o addirittura direttamente un tablet Windows, bene, Windows 11 nasce per funzionare anche sui tablet e ho visto alcune funzionalità molto gradevoli, quella dell'apertura della finestra a tutto schermo, là dove proprio gli schermi essendo più piccoli come quello dei tablet e sono delle operazioni che si fanno più frequentemente senza andare a cercare esattamente il puntino là, è un po' come su Linux che uno clicca sulla barra in alto e si apre tutto, però non è una grande rivoluzione. Come dicevo, grandi facilità di aggiornamenti, ci sarà la possibilità di controllare la compatibilità, non si conosce la compatibilità con le periferiche, con altri software, quindi assolutamente dovremo vedere e lo vedremo solo alla fine. Queste sono le grandi novità di Windows 11, in realtà una l'ho tenuta per ultima, anzi tre le ho tenute per ultima. Android. Pare che Windows 11 supporterà direttamente Android. Questa cosa la possiamo vedere come un percorso fatto per step. Windows 10 ha introdotto la shell Linux direttamente dentro Windows, ha introdotto la possibilità di avere delle virtualizzazioni di Linux all'interno di Windows. Adesso chiaramente, visto che la virtualizzazione di Linux funziona, si buttano anche a virtualizzare Android. Può piacere o non piacere, il problema è capire quanto questi container restano veramente indipendenti da Windows e poi comunque che informazioni trasmetteranno all'esterno a Google, perché chiaramente sappiamo che Android è integrato con Google, qualsiasi cosa fai viene trasmessa. E allora qui si apre uno scenario di sicurezza non da ridere, perché pensate a tutte quelle app Android che vengono caricate sullo store e poi effettivamente non sono mai controllate più di tanto, hanno vari controlli naturalmente, però non è che uno vede il sorgente, non è che Google vede il sorgente prima di approvare l'applicazione, la testa ha delle situazioni, dei test interni sicuramente, vedere che cosa trasmette e quant'altro, però se è fatta in modo furbo potrebbe anche essere si potrebbe nascere un nuovo tipo di app Android che ha per obiettivo quello di fregare dati da Windows, solo nel momento in cui da Windows. Io non lo so quanto questa potrà essere una cosa accattivante e piacevole, sta di fatto che molti di noi almeno una volta avranno installato quell'applicazione che crea un ambiente Android per poi emulare Instagram, Telegram o Telegram no perché non c'è bisogno, varie altre app che sono specifiche del mondo Android, e obiettivamente ci sono certe app che uno dovrebbe poter avere, tipicamente sono gli editor video, quelli che fanno delle animazioni particolari o di seguito. Io preferisco avere un tablet esterno della Apple e su quello mi diverto, questo lo consiglio. Quindi Android in Windows 11 con tutte le sue applicazioni. Teams. Pare che all'interno di Windows 11 ci sarà uno spazio preferenziale per la messaggeria di Windows, che non sarà Skype ma sarà Teams. Ora, Teams io l'ho visto già un po' di mesi fa quando è stato proposto per la giustizia, il mondo della giustizia, l'ho odiato immediatamente con tutte le mie forze, ma perché evidentemente è un sistema che parte con delle logiche diverse rispetto a Slack, Mattermost, rispetto a Discord e altre amenità di questo genere, altre chat di questo genere. Quindi insomma ho una brutta esperienza, però effettivamente anche allora quando ho visto le feature dichiarate sulle quali si stava lavorando ce ne sono di ottime, quindi Teams potrebbe essere veramente il modo per portare la logica di Slack anche su tutti gli utenti Windows, e essendo nativo inserito dentro probabilmente bisogna vedere se questo realmente sarà collegato al backup dei contatti. Ricordiamo, quando uno collega il telefonino con Windows 10 e 11, questi andranno a leggere quello che c'è sul telefonino, quindi potrebbero prendere la rubrica contatti e facilitare la chat tramite Windows. Sicuramente è un meccanismo che avranno pensato, perché per finalità di marketing ormai si sviluppano in questo modo. Poco consenso è subito mettersi in contatto con tutti per provare. Un'altra funzionalità che viene proposta, rapidamente, e già attivata, intendo dire, è OneDrive. Un po' come fa il mondo della mela, noi ti diamo già OneDrive così hai più spazio sul tuo computer. Cosa che sinceramente a me ne potrebbe fregare proprio meno, e soprattutto il fatto di usare il backup o una cloud di Microsoft, il cui server non so dove è messo, comunque legato al mondo di Microsoft. Insomma, dico, ma perché i miei file li devo mettere in cloud? E di default ho visto nei video che è già pronta, come al solito, la possibilità di sparare i contenuti nella cloud per liberare sull'hard disk. Insomma, a ognuno le proprie abitudini. Questa cosa, come l'ID pubblicitario già attivo da togliere espressamente, sono aspetti che non so perché continuano a fare. Ormai dovrebbe essere chiaro che il GDPR funziona in un certo modo. Quindi, per farla breve, io passerò a Windows 11. Non so voi, me lo direte nella chat. Il mio consiglio, come tutti, è fate andare avanti gli altri e vediamo come funziona. Premesso che questo Windows 11 sarà disponibile da fine 2021 e che Windows 10 continuerà fino al 2025, allora sicuramente vale la pena continuare per Windows 10 almeno fino al 2022-2023, sentendo gli altri che problemi avranno e soprattutto per verificare che le nostre periferiche continuino a funzionare tutte. Io per esempio ho installato una webcam recentissima, dava dei problemi, poi si è aggiustata da solo, quelle cose strane che riesce a fare Windows, che però effettivamente, ragazzi, anche Linux non è che abbia tutte queste capacità rispetto a Windows di adattamento. A volte sì, a volte no, dipende. Cos'altro ti posso dire? Quindi io aspetterò, come so, io ho aspettato per Windows 10 l'ultimo mese, le ultime settimane, ma all'epoca erano venuti fuori tanti problemi, se vi ricordate, nelle prime versioni di Windows 10, e quindi solito consiglio di aspettare, sarà supportato fino al 2025. Ah, ecco, a proposito dell'AMD, dice che vengono supportati gli AMD Ryzen dalla versione 3, dalla terza generazione in avanti. Poi c'è anche supporto di alcune altre CPU, soprattutto quelle grafiche, poi quelle di Qualcomm, come al solito. E vediamo cos'altro. Basta. Ok, queste sono le caratteristiche principali. Sarà più piacevole Windows 11? Bah, graficamente devo dire che sì, ci sarà qualche cosa di più piacevole rispetto a Windows 10. Vorrei dire anche a quelli più giovani di me, no, che sostanzialmente da quando Windows ha basato tutti gli aggiornamenti anche sull'aspetto grafico, praticamente c'è sempre una battaglia per emulare la nuova grafica creando un'applicazione dedicata. Se Windows mette la nuova grafica come standard all'interno del sistema operativo, arrivano sempre dei programmatori che propongono la vecchia grafica con delle applicazioni esterne. Questo dovrebbe farci pensare su quanto sia importante dividere la funzionalità dalla usabilità. Che Windows 11 possa fare qualcosa in più, tipo lanciare l'applicazione per Android, che a me non serve comunque, è diverso dall'avere la grafica più bella o una ricerca dei file all'interno del computer più rapida, organizzata in modo diverso e quant'altro. Questi sono aspetti estetici e funzionali, perché chiaramente l'usabilità è un valore, però insomma, certe funzionalità come Android adesso sono possibili in un certo modo, cambiare tutta la grafica, tutte le finestre è possibile usando delle estensioni, delle applicazioni di parti terze. Non dovrebbe essere questo il motivo per passare. Difatti Microsoft segnala a tutti quelli che si occupano per le aziende dell'installazione dei vari Windows che sostanzialmente cercheranno di mantenere tutte le impostazioni già predefinite in maniera tale che non si debba riconfigurare nulla. Quello che posso concludere in questa presentazione e come conclusione, come valutazione mia, è che sicuramente ci saranno delle incompatibilità che emergeranno nel tempo. E vorrei dire, non sono incompatibilità che passano inosservate o che sono, non erano ricercate, sembrano che siano volute nel tentativo di dare più sicurezza. Ripeto, questo è l'annuncio del marketing, però queste problematiche di sicurezza del passato ci sono state e probabilmente spingere all'acquisto di nuovo hardware per superarle può essere l'ennesima logica. Io credo che sia più una mossa di marketing, anche se i problemi ci sono stati. Sta di fatto che in questo momento avere un computer sicuro è quasi una chimera. Manca e continua a mancare per tutti i sistemi operativi un efficace metodo di tracciamento delle attività fatte. Cosa significa? Significa che in caso di indagini forensi si utilizzano determinati programmi che vanno a leggere dei log di sistema scritti da macchine per le macchine, non per esseri umani. Quindi praticamente deve arrivare l'esperto che lancia la distribuzione esterna e va a leggere tutti i file sul computer, capisce quello che sta facendo il computer. Questa impostazione, che è fatta per non far sapere tutto quello che fa il sistema operativo, ma per farlo sapere a chi fa le indagini, è abbastanza odiosa, ma oltretutto impedisce alle persone di farsi una idea della sicurezza del proprio sistema operativo. Quindi uno dice: metto l'antivirus, se l'antivirus mi dice qualcosa vuol dire che ho qualche problema, se no non ci penso neanche, non controllo più niente. E invece non è questa la logica, cioè in attesa che il sistema operativo magari si accorga, l'antivirus si accorga di qualche problema, io ogni tanto qualche controllo da qualche parte dovrei farla. Su Windows non c'è niente di nativo. Sì, uno proprio che agli eventi di sistema e così via, ma la leggibilità non è affatto pensata. Va bene, allora, se ci sono domande, io come al solito propongo a tutti di lasciarle qui, siccome siamo anche in registrazione per il podcast. Ringrazio tutti quelli che stanno seguendo il podcast per avere un'idea ampia di tutto quello che sono le novità di Windows 11. Raccomando a tutti di seguire la pagina live sia del Caffè De Zero sia di Legal Kit, perché Legal Kit è l'area dove io darò in modo molto esplicito, molto più esplicito del passato, consulenza strategica sia legale sia digitale. Quindi Legal Kit, consulenza strategica legale e digitale per startup, per aziende, professionisti e quant'altro. Avendo le due competenze, quella legale e quella digitale del web, e non solo del web, insomma, diciamo che posso veramente indirizzare a prendere le scelte migliori anche in contesti lavorativi. Ed è questo quello per cui i miei clienti tornano anche dopo 6 anni con entusiasmo per affrontare una questione che tra l'altro io avevo già scoperto essere stata affrontata, perché aggiornandomi sul web avevo scoperto che c'era una situazione che era stata oggetto già di uno studio, e quindi ho potuto spiegare a loro tutta la cosa senza che loro me la spiegassero, perché l'avevo già conosciuta. È stato meraviglioso. Va bene, vi saluto. caffè20.it, legalkit.it, condividi l'episodio, la segnalazione, fai sapere ai tuoi amici, dici: ma tu lo conosci Caffè20? Dillo a tutti. Passa parola, viviamo di questo, ok? Buona giornata.